non ce li hanno tutte, ma non ne hanno mai neanche solo una. Il veggente è un po' la figura dell'anziano che è lungimirante. Se ci pensate, anche in italiano, lungimirante significa che guarda lontano, che vede lontano. Colui che ha un'esperienza di vita, che riesce a guardare l'oggi, già iniziando a intravedere qual è il domani. Quindi che ha il sapiente, che ha la capacità di dire, guarda che domani questo può avvenire. Ma io non te lo sto dicendo solo per mia cultura personale, per mia esperienza, lo sto dicendo per volere di Dio. Ma l'idea, come dire, quella di base è appunto colui che è un sapiente, un anziano. Secondo personaggio, come vi dicevo, il visionario, cioè colui che in modo vero e proprio ha delle visioni, e spesso queste visioni erano legate un po' alla quella che noi chiameremo la possessione divina. Noi lo leghiamo la possessione solo a quella diabolica, no? Oggigiorno, ma c'era anche una possessione divina, cioè un invasamento, una persona invasata vera e propria, cioè entrava un po', possiamo dire che questo ce lo hanno anche i giudici quando vengono invasi dallo Spirito di Dio e operano. Lì operavano Stefano, esatto, Santo Stefano per esempio, certo, coloro che vengono proprio presi dalla forza di Dio e vedono, hanno una visione. Guardate anche Pietro, se ricordate, ricordate quella grande visione del banchetto. Ma tutti i personaggi biblici, i profeti, non se ne dica, tutti loro hanno questo, ma anche Daniele per esempio, anche se sogna o interpreta i sogni, ma il suo interpretare i sogni è guardare e vedere qualcosa. L'uomo di Dio, questo è legato anche alla nostra accezione, cioè l'uomo, come dire, santo, la figura, il modello, questo uomo a cui bisogna rivolgersi. Ricordate, uomo di Dio viene nominato Samuele quando Saul cerca le asine e poi verrà unto come re di Israele e va da Samuele con la scusa che gli sono scappate le asine e dice andiamo da quell'uomo di Dio, questo uomo di Dio che conosce anche la volontà perché ha sentito Dio che gli ha detto di fare qualcosa. E poi l'ultima accezione del profeta, che come vedete è solo la quarta, quindi ci sono profeti che sono anche solo visionari, prendete per esempio come uomo di Dio Elia ed Eliseo. Sono veri e propri uomini di Dio, eh? Ma il profeta, appunto, legato a questi termini ebraici, roè, che significa proprio guardare, chozè, osservare, ish Elohim, uomo di Dio, e Nabi, sono appunto il profeta, un po' riprenderà tutti questi termini. Sarà colui che, come lo chiamano gli ebrei, cioè colui che dà la voce di Dio, colui da ascoltare. E vedremo quali sono i termini
e i mistici, per cui ascoltare. I mistici che noi conosciamo come sono collocati in questa...
Perché nella Bibbia effettivamente mistici non ne abbiamo, non ce l'ho. Forse è questo, cosa dire? Ma forse è anche visionario però, perché in genere i mistici hanno anche delle visioni.
Sono veggenti,
visionari, uomini di Dio, dicono anche il futuro. Forse una tutto un insieme potrebbe essere. Forse è più legato ai profeti questo, perché i profeti hanno appunto alcune di queste caratteristiche, come vi dicevo, hanno sempre due o tre di queste caratteristiche. Forse anche ai mistici si potrebbe dire profeta in senso pieno. Non so, cosa dice lei?
Ma penso, vero? Che sì, che ne raccolga diverse.
Più. Anche perché poi anche i mistici sono un po' diversi. Ci sono quelli che dicono di aver avuto delle visioni, altri invece che dicono non ho avuto visioni, ma sento dentro di me. Come? Per esempio Bernadette è veggente. Per esempio Bernadette. Santa Teresina? Mistica, veggente? Veggente? Sì, vedete, è sempre un po'. Questo lo facciamo, ti do subito la parola, Tocchino. Questo lo dobbiamo fare anche per i profeti, i quali hanno alcune caratteristiche, qualcosa di più, qualcosa di meno. Per esempio, ci sono dei profeti, adesso vedremo i tre grandi profeti. Alcuni che vedono molto di più, Ezechiele che vede alla grande, eh? Ezechiele vedeva molto. I ragazzi, quando una volta stavo parlando dei profeti, mi hanno detto chissà che cosa si fumava. però lui vede molto di più, altri vedono di meno, altri interpretano di più, eh? Tuttino, prego.
Tutto Ciro, quello uomo di Dio,
sì.
Secondo te Gesù può essere inquadrato in questa
solo in questa? Forse solo in questa no, però che abbia avuto anche questa accezione credo di sì.
C
e D è veggente, cioè o visionario. Per esempio la trasfigurazione cosa ci potrebbe dire? Però anche lui partecipa. Vedete, no, lo dico, faccio la domanda solo perché non saprei dare una risposta, però perché mi sembra che tutti questi elementi, come dire, configurino il profeta per eccellenza, cioè configurano questa figura profetica. Chi è il profeta per eccellenza per l'Antico Testamento? Mosè. Ricordate? Mosè, libro del Deuteronomio, dice: nessuno, né prima di lui né dopo di lui, sarà grande come Mosè come profeta. E come dire, Mosè li riprende tutti, parla del futuro, è un uomo di Dio perché parla con Dio, ha questa possibilità, viene visto addirittura quando c'è l'episodio famoso dell'accusa di Aronne e Miriam nei confronti di Mosè, dice: guardate che non si è trovato uno più giusto di lui nei confronti di Mosè. Questa forse è una caratteristica dell'uomo di Dio, cioè completamente dedito a Dio, ma è anche uno appunto visionario, cioè è lui che vede faccia a faccia, pensate un po', è anche uno, per l'accezione che vi dicevo, veggente, cioè uno che riesce a guardare all'aldilà, guarda adesso il peccato del popolo e dice: guardate che per tot anni. Ma anche lui è un profeta e come profeta sbaglia, questo non dimentichiamocelo. Noi abbiamo legato un po' la figura profetica a colui che prende il telefono, Dio gli dice le cose, sono sicuro, me l'ha detto Dio. Anche il profeta ha questa caratteristica che deve capire pian piano, e lui stesso dubita a volte delle cose che dice. Lui stesso. Sì. Come? Sì, per esempio, ma pensate un po' alla profezia, adesso non voglio entrare troppo in questo, ma pensate alla profezia dell'Emanuele di Isaia, cioè il libro dell'Emanuele, quel nascerà uno che mangerà pane e miele, sarà chiamato Emanuele, ma lui non sapeva assolutamente che Dio avrebbe mandato il figlio, assolutamente, umanamente non poteva saperlo e non poteva neanche averlo profetizzato, poteva solo aver utilizzato un qualcosa di legato al suo tempo, infatti quel figlio è il figlio del re Acaz di cui lui parla, ma Dio ha utilizzato quella profezia che era momentanea, che era temporanea, legata al suo tempo, l'ha utilizzata per andare oltre. Quindi questo ricordiamocelo sempre, i profeti continuano ad essere uomini, non sono personaggi divini. I mezzi di comunicazione che vengono utilizzati dai profeti, cioè visioni, parole, estasi, trance e possessione. Visioni, cioè vengono visti dei personaggi divini, questa è quella più frequente, si vede un figlio dell'uomo, si vede un angelo, eccetera, eccetera, oppure durante queste visioni viene dato un messaggio chiaro o un messaggio da interpretare. Cioè c'è una parola chiara che viene rivelata, oppure una parola enigmatica che però bisogna cercare di comprendere e fare l'ermeneutica di questo messaggio. Altro, parole che vengono utilizzate nei mezzi di comunicazione con formulazioni precise, per esempio oracolo del Signore, così dice il Signore, mi fu rivolta la parola del Signore, sono frasi tipiche per dire: questo non lo sto dicendo per mia volontà, lo sto dicendo per riferire. E poi, ma questo ne stavamo già parlando, queste estasi, queste infusioni e prese da parte di Dio, da parte dello Spirito, nei confronti di questi uomini. Vi ricordo per esempio Saul, che viene invaso e va con gli altri profeti a cantare e ballare in mezzo ai monti battendo i tamburelli. E dicono: da quando è qua Saul, adesso è tra i profeti? L'idea è: da quando in qua Dio interviene anche su di lui. Un altro episodio è quel famoso episodio dei 70 con Mosè fuori dalla tenda, questi 70 che vengono invasi dallo spirito di Dio, dalla gloria di Dio, ma c'è anche qualcun altro che viene invaso, cioè anche qualcuno, e gli dicono: ma non è giusto che ci siano anche altri? Nuovo Testamento avviene la stessa cosa, se ricordate, i discepoli vanno da Gesù e dicono: oh, c'è uno che sta profetando nel tuo nome, non è dei nostri, ma com'è possibile? E Gesù dice: ma non è questo il problema, Se qualcuno si può andare anche oltre il recinto, quindi lo spirito o comunque Dio sceglie anche oltre il recinto, e questo era appunto non solo uno dei mezzi, ma anche uno dei metodi per riconoscere un vero e proprio profeta. Collocazione cronologica dei profeti, entriamo in questo. Adesso, queste collocazioni cronologiche, come sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, sono tutte passibili di modifica a ritroso. Quindi qua si dice che Samuele è collocato nell'undicesimo secolo, potrebbe essere anche collocato nel decimo o al massimo nel nono secolo, perché quando non troviamo elementi, reperti archeologici che fissino una data, siamo un po' in balia di due secoli almeno di movimento. Però a noi interessa principalmente capire almeno qual è la conseguenzialità di questi personaggi, di questi profeti. Il primo certamente, dopo Mosè, Giosuè anche, ma è Samuele. Qua siamo tra i primi profeti, quelli chiamati profeti della parola, perché non hanno scritto un vero e proprio libro. Vi ricordo, il libro di Samuele, anche se attribuito a lui, un po' di materiale lo ha scritto lui, ma come al solito, almeno quello dopo la morte, dopo la sua morte, lui non l'ha scritto. Sarà un bravo, un grande profeta, un uomo di Dio, però gli lasciamo il limite umano tranquillo, che dopo la morte non è riuscito a scrivere niente. Quindi i libri sono materiale, oppure perché effettivamente si parla principalmente di Samuele e prendono il suo nome. Samuele, giudice, sacerdote e profeta, epoca del re Saul e Davide, undicesimo nono secolo, non dico più il secolo. Solo una cosa per dire qual è la complessità della figura del profeta. Guardate, Samuele non è solo profeta, ma è anche sacerdote e giudice, cioè ha più ruoli istituzionali all'interno del popolo di Israele. Non avverrà più questo, perché già il fatto di essere giudice, sacerdote e profeta non siamo ancora nel libro dei re, almeno all'inizio, almeno la figura di giudice gli viene tolta, perché la figura di giudice verrà assommata dal re, sarà il re a giudicare. Ricordate per esempio il Salomone o Davide, che giudicano, sono loro a decidere. Nathan, epoca del re Davide, quindi secondo periodo del regno. Nathan è una figura interessante, se ci pensate. È uno, lo dico in sardo perché non so dirlo in italiano, un trasseri, uno che fa trasse continuamente, gli piace mischiare le parti, mischiare le carte. Quando si sta per decidere chi è il successore di Davide, lui e Bezzabea vanno da Davide a convincerlo che deve essere Salomone. Creano tutta una storia appunto politica di successione, che è notevolmente interessante. Questo lo dico perché il profeta aveva spesso anche un ruolo a corte, che era un ruolo importante, cioè era il consigliere del re. C'erano dei profeti curiali o di corte che erano prezzolati, i quali, come dicevo già l'altra volta, dicevano al re tutto quello che voleva. Io vorrei partire in guerra, diceva il re, invoca Dio, chiedi se posso partire perché io ho un forte esercito. Aspetta poco, sì, Dio ha detto che puoi partire perché il tuo esercito è il più forte e sbaraglierai tutto, e vanno contenti, ma erano pagati, era normale. Guardate, questo lo sto dicendo perché Geremia e anche Isaia si scagliano, anche Amos, si scagliano contro i profeti di corte, dicendo: non ascoltate quelli che loro chiamano i falsi profeti. I falsi profeti erano coloro che dicono una parola non legata a Dio, ma legata a ciò che l'uomo vuole, e spesso il potente vuole. Gad, Achia e Semaia sono profeti un po' minori, ma sono, se guardate, tra i primi profeti. Siamo qua, il regno è ancora unito, quindi il regno di Israele del nord e il regno di Giuda del sud sono ancora un unico regno. Ma dopo Salomone, i due figli, come ha fatto un po' Costantino, no? Che ha diviso il suo regno in due parti, dando dei due figli, anche Salomone, purtroppo, o meglio, così la storia ci tramanda, questi due, i due figli, Geroboamo e Roboamo, si sono divisi in due regni. A nord, nel regno di Israele, Geroboamo, nel regno di Giuda al sud Roboamo, e inizia questa differenza profetica, cioè ci sono dei profeti a nord e dei profeti che parlano a sud contemporaneamente. Questi profeti, con i 12 profeti, vedremo, questo sarà molto interessante vedere a chi si riferiscono, ma anche già Isaia, Geremia ed Ezechiele sarà importante capire appunto a chi si riferiscono. Ma come notate, tra i profeti della parola, una volta divisi, siamo soprattutto a nord, regno di Israele, Archia, Elia, regno di Israele, Eliseo, regno di Israele, solo Semaia è del regno di Giuda. Dico questo perché vi ricordo che la scrittura, l'Antico Testamento, è stato, come dire, senza i libri sapienziali che sono successivi, ma la prima parte è stata redatta durante l'esilio. E l'esilio a chi è capitato? Al regno del sud. Perciò ci sarà un incremento dei profeti del sud. Moglie e buoi dai paesi tuoi. Quindi se io devo raccontare di figure profetiche, devo raccontare di figure profetiche principalmente del sud. Non elimino quelle del nord, perché vi ricordo che l'esilio babilonese ha messo insieme queste due parti. Quindi ha dovuto accogliere anche il regno del nord.
Ma il regno di Israele non è il nord.
Esatto.
E quindi perché ci sono i tuoi?
Perché questi sono quelli della parola, cioè sono i primi profeti. Sono i profeti quelli chiamati anteriori. Quindi siamo ancora in un periodo antico, mentre quando si inizierà a, a mettere insieme i profeti posteriori, ci sarà un forte incremento di tutte le profezie avute al sud, cioè soprattutto quelle più vicine. Lo vediamo subito, andiamo subito. Guardate, adesso sono un po' piccoli, lo capisco, ma li leggiamo, mi faccio voce e occhio di tutti. Amos, il più antico tra i profeti posteriori, tra i profeti scrittori, epoca di Geroboamo, nord, ancora il regno di Israele. Osea, periodo di Geroboamo, Zaccaria, Salum, Menachem, Pekahia, Pekachia, Pekach, regno di Israele. Adesso iniziano quelli di Giuda, guardate, più si va avanti, più il regno di Giuda. Isaia,
no.
Faccio questo prima e poi torniamo di là. Vi ricordo Isaia, cioè il libro del profeta Isaia, che è il più lungo dell'Antico Testamento. Ormai tutti gli esegeti dicono questo, ormai è abbastanza provato. È diviso e divisibile in tre parti. Dal primo capitolo al capitolo 39 è il profeta chiamato proto Isaia, cioè quello che si chiamava Isaia, un personaggio profetico che aveva il nome Isaia. Gli altri, questi due, non si chiamavano Isaia, si chiamavano uno Michele Corona, l'altro Gabriele Pilastro, sto scherzando, perché qua bisogna ricordarci del fenomeno ben conosciuto e attestato della pseudoepigrafia, cioè un personaggio successivo che doveva dire qualcosa di importante sull'ottica di un personaggio antico, cosa faceva? Scriveva il suo libro utilizzando il nome del personaggio antico. Non diceva il suo nome. Se io vi scrivo qualcosa scrivendo Michele Corona, voi neanche lo leggete. Se invece mi firmo Mauro Maria Murfino, voi dite lì, bello, questo lo leggiamo, è importante. Ma io, questo però dobbiamo dirlo, non era falsità, non era fare un falso, perché il personaggio che scriveva sotto il nome di un altro era stato o un discepolo o conosceva bene il pensiero del primo personaggio. Guardate, questo è presente anche nel Nuovo Testamento, Paolo per esempio, alcuni, i Salmi, esatto, la Torah, il Pentateuco attribuito a Mosè, ma non tutto è stato scritto da Mosè, anzi alcuni sappiamo che alcuni testi sono scritti nell'esilio, sono scritti molto dopo Mosè, ma l'attribuzione a un personaggio dava autorevolezza al personaggio. C'è un'altra legge che forse non ho detto neanche l'anno scorso per lo studio biblico, che è quella chiamata la legge dell'antichità, cioè tutto ciò che è antico ha valore, ciò che è moderno per l'antico non ha valore. Se ci pensate, anche noi ci pensiamo a questo, Ieri per esempio a Macomer dicevo, ormai ci siamo abituati che se abbiamo l'iPhone 5 è uscito l'iPhone 6, quello antico non vale niente, vale il moderno. Però se ci pensate, una macchina, un'automobile, cerchiamo più una marca, come dire, che ha una storia affidabile, oppure una modernissima appena uscita? In genere si pensa, appunto, per avere più affidabilità, a una marca che abbia avuto, come dire, una storia, no? Sì, e questo è anche per la Bibbia, Giovanni la chiama legge dell'antiquariato, cambiamole il nome, legge dell'antiquariato, cioè ciò che è antico ha più valore di ciò che è moderno, perciò bisogna riferirsi. E allora che cosa è avvenuto? È avvenuto appunto che un personaggio chiamato poi il Deutero Isaia incorpora nel rotolo del primo Isaia, che aveva scritto nell'VIII secolo nel regno del sud, incorpora i suoi capitoli. E guardate questi capitoli in che epoca vengono scritti. VI secolo. Siamo nell'esilio. È proprio il profeta che aiuterà a ritornare dall'esilio. Il trito Isaia, invece, è ancora un terzo personaggio, o forse una scuola più, perché alcuni dicono che non sono oracoli di un solo personaggio, lo si nota dalla lingua, lo si nota dalle caratteristiche, anche dalla modalità di scrivere, di diverse epoche, che però si rifanno alla teologia e all'idea del primo Isaia, perciò incorporano, appoggiano e dicono: questo è tutto di Isaia, con questa idea. Bene, possiamo tornare indietro. Quindi Isaia 1:39, cioè il proto Isaia, regno di Giuda. Poi Michea opera durante il proto Isaia, c'è qualcosa? No, durante il proto Isaia, ancora il regno di Giuda, vedete come il sud sta diventando molto più evidente. Sofonia durante il re Giosia, regno di Giuda. Naum durante il re Amon, regno di Giuda. Abacuc, epoca del re Joachim, regno di Giuda. Geremia, che è un solo personaggio, periodo dei re Giosia, Joacaz, Joachim e Sedecia, regno di Giuda. A Geremia sono state, come sappiamo già l'altra volta detto, attribuite dalla tradizione le Lamentazioni, ma non le ha scritte certamente lui. Ezechiele, periodo dell'esilio a Babilonia dopo la prima deportazione con il re Joachim. Secondo Isaia, eccolo qua, epoca del rientro dall'esilio babilonese. Ageo, epoca del post-esilio, durante la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Zaccaria opera nello stesso periodo di Ageo. Il trito Isaia, qua vedete, questa è un'altra delle, opera nel medesimo periodo di Ageo e Zaccaria, ma la critica più moderna appunto non mette più un secolo e dice è un ribaldone, è una sorta di insieme di molti oracoli e di molte parole profetiche. Abdia, epoca dell'esilio in Babilonia. Malachia, epoca del post-esilio nel periodo della riforma di Esdra e Nemia. Vedete, qua siamo sempre al sud, quando si parla di esilio babilonese, l'esilio babilonese è capitato a Giuda. Vedete come è inflazionato il regno del sud, proprio perché siamo in quell'epoca e in quella storia. Giona, epoca del post-esilio, che abbiamo letto l'anno scorso insieme, vero Giona? Sì. Gioele, epoca del post-esilio. Secondo Zaccaria, periodo ellenistico. E poi Daniele, che qua mette come periodo della rivolta dei Maccabei. Ma c'è un'altra cosa che dovevo dirvi: sarà invece uno dei profeti dell'epoca persiana. Perché? Che cosa avviene? Per la legge che vi ho detto prima dell'antichità, anche i profeti, quando parlano, scrivono una cosa legata magari al tempo in cui parlano, ma la situano in un tempo più antico. Ricordate Giona l'anno scorso che abbiamo letto? Lui diceva durante l'epoca del re di Ninive, ma quando lui scrive durante l'esilio, Ninive è stata distrutta da 200 anni, non esiste più. Ma deve attribuire quella storia, che è utile al suo tempo, la deve riportare indietro, perché è ciò che sta dietro che ha più valore. Mi sono spiegato?
Sì.
Andiamo e poi facciamo subito la pausa. Geremia invece, lo ribadisco, dal regno di Giosia fino all'esilio babilonese, a cavallo tra il VII e il VI secolo avanti Cristo, logicamente. E poi Ezechiele invece, che scrive dall'esilio fino a dopo la caduta di Gerusalemme, e con una differenza: Vedete, questi due sono praticamente contemporanei. L'unica cosa è che Geremia non viene deportato, come vi dicevo l'altra volta, rimane a Gerusalemme, forse va nella diaspora egiziana, forse, almeno scrive, ma non viene deportato, mentre Ezechiele viene deportato. Questo ci sarà molto utile per fotografare la loro profezia.